Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Siamo arrivati alla 45esima puntata, perché se facciamo la somma di tutte le due stagioni, questa è la terza, siamo a 45, che per chi vuole riascoltare una delle 44 puntate già trasmesse lo potrà fare, ve lo ricordo a tutti quanti, è disponibile su un blog dedicato che sta all'indirizzo diplomaziedintorni.wordpress.com oppure nella sezione podcast di Radio Luis. Quindi mi raccomando, troverete tantissime informazioni su i vari aspetti che noi abbiamo toccato in passato della diplomazia, dei diplomatici, che cosa fanno i diplomatici e anche dei dintorni, perché non dimentichiamoci che la trasmissione intitola Diplomazia e dintorni, quindi anche cose collegate. Diciamo che il tema di oggi in realtà non è dei dintorni, nel senso che è proprio un elemento importante dell'attività diplomatica. Oggi parleremo di diplomazia della lingua italiana. Può sembrare un titolo un po' misterioso, ma i nostri due ospiti ci aiuteranno un po' a risolvere questo rebus o questo mistero. Chi sono i due ospiti? Un ospite che ritorna, e sono molto contento, Lucia Pasqualini. Ciao Lucia.
Ciao a tutti, buonasera, grazie Stefano e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Luis.
E l'altro ospite è una voce ancora più giovane di quella di Lucia, che non è facile, che è Francesco Calderoli. Ciao Francesco.
Ciao a tutti, buonasera e grazie mille per avermi invitato.
Allora, chiaramente gli inviti sono sempre a ragion veduta, non è che sono disinteressati, perché anche stasera parleremo del tema con chi poi se ne occupa all'interno del Ministero. Chi si occupa di lingua italiana? Lucia, che significa occuparsi di lingua italiana? Può significare tante volte. In realtà l'altra volta in parte l'avevamo già toccato.
Esatto, avevamo già parlato di promozione della lingua italiana, ma quando ero venuta qui lavoravo alla direzione per gli italiani all'estero e mi occupavo di promozione della lingua italiana tra gli italiani che vivono all'estero. Chi vive all'estero appunto vuole mantenere la lingua italiana. Ora invece sono qui in qualità di responsabile dell'ufficio che si occupa di promozione della lingua italiana fra gli stranieri, in particolare a livello universitario.
Da qui la diplomazia della lingua italiana. E tu Francesco cosa fai in tutto questo?
Io aiuto Lucia, lavoro anch'io nell'ufficio che si occupa di promozione e diffusione della lingua italiana per stranieri all'estero e lavoro con Lucia.
Beh, questo insomma, abbiamo qui la squadra nelle mani della quale si trova questo importante strumento e noi lo esamineremo durante questa puntata, declineremo un po' che significa usare la lingua e perché la lingua è effettivamente un potente strumento di promozione, di presenza e anche di identità. Vabbè, questo forse sembra scontato, ma poi all'estero magari non lo è tantissimo. Bene. Come sempre vi devo anche un attimo svelare quale sarà la nostra colonna sonora. Gli ospiti non lo sanno, quindi mi stanno guardando immaginando chissà quali tema sarà legato alla lingua. In realtà non sarà musica italiana, perché sarebbe stato troppo banale naturalmente fare tutto questo, anche se ci saranno come sempre anche degli interpreti italiani. Però il tema di oggi è Gershwin in jazz, che è quasi una tautologia naturalmente, che Gershwin sì, ha scritto musica classica, ma sappiamo che la sua caratteristica è proprio averlo jazzato. E però tutte le interpretazioni di oggi, che sono tutte quasi legate a Porgy and Bess, la sua opera più conosciuta sicuramente nella produzione musicale appunto di Gershwin, di George Gershwin, ascolteremo vari pezzi interpretati da grandi jazzisti. Prima di passare al primo pezzo musicale, io vi voglio ricordare anche un altro elemento importante. Prima ho detto il blog dove potete ascoltare le puntate precedenti, mi raccomando, diplomaziedintorni.wordpress.com, ma c'è anche un indirizzo di email a cui io vi invito a scrivere, anzi ringrazio quelli che ci hanno già scritto già dopo la prima puntata di questa terza stagione. Quasi tutti, devo dire, lo hanno fatto per ringraziarci e per apprezzare. Usate l'indirizzo anche per farci domande, osservazioni o quanto altro voi ritenete che dovremmo in qualche modo affrontare o rispondere nelle nostre puntate. Io, come sapete, ho sempre degli ospiti eccezione e non mi pare vero poterli utilizzare anche per così venire incontro a dubbi, curiosità che possono venire da parte vostra. Quindi scrivete a diplomaziedintorni@gmail.com. E ora siamo pronti per il primo pezzo musicale, prima di entrare veramente nel vivo del tema di oggi con Lucia e Francesco. E il primo pezzo di oggi, appunto tratto da Porgy and Bess, è My Man's Gone Now, e l'interpretazione è quella di un grande trombettista, un grande jazzista, Miles Davis. My Man's Gone Now, avete sentito non solo la grandissima tromba di Miles Davis, ma anche questo arrangiamento meraviglioso. Tra parentesi, tratto da un disco di Miles Davis che si intitolava Porgy and Bess, quindi tutto dedicato a dei reinterpretazioni di Porgy and Bess. Oggi io vi ho scelto questo, ma veramente potevamo ascoltare tutto il disco. Bene, adesso però parliamo del nostro tema di oggi. Abbiamo detto diplomazia c'è sempre di mezzo, perché parliamo con i diplomatici, il Ministero degli Affari Esteri, e lingua italiana. La lingua come strumento. Lucia, che significa la lingua come strumento quando noi pensiamo chiaramente alla politica estera?
La lingua è uno strumento di politica estera, forse uno dei più importanti. Quando uno apprende una lingua, apprende anche un sistema culturale. E quindi ne diventa poi anche ambasciatore di questo sistema culturale. Chiunque abbia imparato una lingua bene, in grado di parlarne, dopo aver vissuto anche nel paese, diventa parte di questo sistema. In questo modo l'apprendimento della lingua italiana diventa per noi uno strumento di promozione del paese, e quindi uno strumento di politica estera. Questo è il valore intrinseco del lavoro che facciamo.
Senti, ma Francesco, secondo te è facile, la tua impressione è facile vendere la lingua italiana all'estero?
Come diceva Lucia, vendere la lingua italiana significa vendere anche uno strumento per avvicinarsi alla cultura italiana. E la cultura italiana all'estero ha un richiamo incredibile, quindi diciamo che non è troppo difficile vendere la cultura. Uno straniero che impara l'italiano tendenzialmente lo fa per i più svariati motivi, ma perché di fondo c'è un amore verso l'Italia, verso il nostro stile di vita, verso la nostra cultura, e la lingua è il primo modo che lo straniero ha per avvicinarsi. Imparare la nostra lingua vuol dire conoscere la cultura italiana e conoscere l'Italia.
Senti, in tutto questo dal Ministero, cioè com'è la regia al Ministero, quindi l'attività del vostro ufficio per cercare di utilizzare al meglio questo strumento, perché allora, è abbastanza complicato.
Sì, però. È vero, in effetti la promozione linguistica avviene attraverso vari uffici e anche varie direzioni generali, come dicevamo, quindi non c'è un unico strumento. Il nostro ufficio ci occupiamo essenzialmente di promozione della lingua italiana a livello universitario, come dicevo all'inizio. C'è poi un altro ufficio all'interno della direzione Sistema Paese che si occupa di promozione linguistica a livello di scuola media superiore, quindi si occupa anche delle scuole statali italiane all'estero, delle scuole paritarie, e teoricamente anche a livello di scuola media superiore nel paese in cui appunto lavora. Questo è già più difficile. La promozione linguistica poi avviene tramite lo strumento delle borse di studio, per esempio. Quindi c'è un altro ufficio che si occupa di borse di studio. Quindi diciamo che il settore è declinato in mille accezioni, però coordinato, e lavoriamo tutti insieme, siamo una bellissima squadra per raggiungere lo stesso obiettivo.
Senti, quando si parla di lingua italiana, ci sono almeno due macro settori, se posso definirli così, in cui, poi magari ce ne sono di più, adesso me li dite voi, ma in cui la lingua italiana diventa la lingua di riferimento, no? Che sono poi lontani e vicini fra loro. Uno è la musica e l'altro è, diciamo, la chiesa, no? La chiesa cattolica, almeno, no? Ora, questi due, voi riscontrate che questi due elementi sono veramente quelli trainanti, o poi tutto il resto, comunque il resto significa, appunto, come si diceva prima, l'amore per una certa cultura, l'arte, fa un effetto trainante ancora maggiore. Cioè, che cosa avvicina qualcuno all'estero, in un paese anche lontano, dagli Stati Uniti alla Cina, a studiare l'italiano, che poi non deve essere semplicissimo per un cinese, credo. Francesco, secondo te?
Allora, senza dubbio il settore musicale è uno di quelli che avvicinano maggiormente allo studio della lingua italiana. Sono tantissimi gli studenti dei conservatori, di scuole di bel canto o comunque di esperienze musicali di alto livello all'estero che decidono di avvicinarsi all'italiano per passione, ma in questo senso anche per lavoro. Ci sono anche altri settori però a cui magari uno può non pensare nell'immediato, che avvicinano molto alla lingua, per esempio il settore del design, dell'architettura, dell'enogastronomia, insomma tutti quei settori in cui il Made in Italy si esprime a livello di eccellenza. Per quanto riguarda la Chiesa, io credo che sicuramente il fatto che la lingua italiana sia una delle più utilizzate anche nei messaggi da parte del Papa e simili, contribuisca sicuramente a diffondere la nostra lingua e la conoscenza della lingua all'estero.
Bene, il campo è molto più ampio, quindi senz'altro, e continueremo ad approfondirlo. Visto che abbiamo parlato di musica, adesso ci sentiamo un altro pezzetto di musica, sempre da Porgy and Bess, probabilmente uno delle parti più note, che è la canzone The Man I Love, e l'esecuzione in questo caso è di un grande pianista italiano, grande improvvisatore, un po' tutto, lui è un artista, tra parentesi io lo trasmetto fin troppo spesso, ma oltre a una grande ammirazione c'è anche una certa amicizia, oltre che il nome in comune. Parlo naturalmente di Stefano Bollani, quindi The Man I Love nell'esecuzione di Stefano Bollani. Anche questo pezzo è inconfondibile nell'esecuzione di Stefano Bollani, che riesce a fare delle improvvisazioni straordinarie su dei pezzi conosciutissimi, degli standard. Vi ho detto prima una cosa non vera, perché preso dall'entusiasmo di aver programmato tantissimi pezzi di Porgy and Bess, ho incluso The Man I Love anche in Porgy and Bess, cosa non vera, perché invece è tratto da uno dei tanti musical scritti da George Gershwin musicati da George Gershwin e le cui parole invece sono sempre scritte dal suo fratello Ira Gershwin. Quindi non è vero, ma ascolteremo altro di Porgy and Bess, certamente parliamo sempre di Gershwin a un certo livello. Riprendiamo invece la nostra conversazione con Lucia Pasqualini e con Francesco Calderoli su la questione della diplomazia della lingua italiana, abbiamo un attimo affrontato che cosa significa utilizzare la lingua come strumento e di che cosa fa il Ministero, così in maniera molto rapida naturalmente. Io credo che sia adesso il momento buono per approfondire un po' il concetto di quali sono le singole attività, i singoli strumenti che vengono poi da noi utilizzati istituzionalmente in Italia, ma soprattutto all'estero naturalmente, per promuovere la lingua e quindi promuovere l'Italia. Ce ne sono tanti, suppongo, Lucia.
Sì, esatto. Gli strumenti sono essenziali per poi raggiungere un obiettivo. Come dicevo prima, ci occupiamo essenzialmente di promozione linguistica a livello universitario. Gli strumenti che abbiamo sono indirizzati in quel settore e lo facciamo elargendo contributi ai dipartimenti di italiano delle università straniere. Contributi che vengono elargiti in base a dei parametri che vengono stabiliti ogni anno e che vengono comunque limitati a un determinato numero di anni affinché appunto il dipartimento si consolidi.
Ma l'università poi si consolida un dipartimento, questo che significa in un'università straniera?
Vuol dire organizzare dei corsi più attraenti per gli studenti, fare dei corsi specifici.
Poi questi studenti vengono in Italia o non necessariamente?
Alcuni sì, ovviamente, alcuni vengono e ci sono varie università in Italia che organizzano questi corsi.
In quali paesi, per esempio, ci sono quei dipartimenti? Cioè sono negli Stati Uniti? No, non
sono in tutto il mondo. Sono in tutto il mondo. Faccio un esempio: qualche giorno fa facciamo una scheda Uzbekistan. Uzbekistan c'è uno dei dipartimenti di italiano migliori di tutta l'Asia centrale, con tantissimi studenti che vengono ogni anno in Italia. Addirittura oggi ho scoperto, proprio oggi, che ci sono dei programmi di scambio. L'Uzbekistan addirittura ha finanziato un programma di masterclass con il Conservatorio di Santa Cecilia, per dire. Quindi ritorniamo al fattore musicale, ma non è soltanto quello, per cui anche in paesi in cui noi non ce l'aspettiamo. Naturalmente gli Stati Uniti ci sono tantissimi dipartimenti di italiano, i dipartimenti di italiano sono oltre 1000 in tutto il mondo, che possono essere inseriti in dipartimenti di lingue moderne, non necessariamente dipartimenti di italiano, perché quello è un dipartimento molto strutturato e quindi che va inserito in una università molto grande. Però anche in paesi in cui noi non ce l'aspettiamo siamo molto forti. Basti pensare che in Egitto abbiamo un numero impressionante di studenti di italiano.
Ma certo, perché poi anche l'area mediterranea va tenuta presente. Quindi,
esatto.
E questo in tutti i potenziali, non solo grandi ammiratori dell'Italia, ma anche magari businessmen del futuro. O comunque...
Assolutamente, quello è un cavallo di battaglia su cui stiamo lavorando, come giustamente diceva Francesco. Non è soltanto la musica o appunto la lingua franca della Chiesa Cattolica, no, ci sono tanti altri settori che oggigiorno sono trainanti ed è importante acquisirne consapevolezza anche in Italia, perché ecco, questo è un po' un punto importante. Dobbiamo essere consapevoli che l'italiano è attraente anche da un punto di vista lavorativo, non soltanto culturale.
Senti, ma ecco, mettiamo tutti questi studenti di italiano, naturalmente leggeranno anche i libri, suppongo, quindi il libro è sempre uno strumento. Io mi domandavo, ma che cosa si fa, per esempio, c'è uno spazio per i libri italiani o per l'italiano per poterlo diffondere? C'è qualcosa di attività che viene svolta specifica in questo senso, Francesco?
Sì, noi interveniamo aiutando, sovvenzionando, comunque dando contributi per incentivare la partecipazione italiana alle fiere del libro che vengono organizzate all'estero e per il mondo. Tutti gli anni ce ne sono diverse, ci sono alcuni appuntamenti fissi che noi seguiamo con particolare interesse. Per esempio, si è appena chiusa la Fiera del Libro di Francoforte e ci sono altre fiere del libro che anno per anno vengono organizzate, a cui l'Italia viene invitata a partecipare, a volte anche come ospite d'onore. lì vengono presentati i libri italiani ad un pubblico estero. Quello che facciamo anche è dare contributi e premi per le traduzioni degli autori italiani in lingue straniere, di modo che gli stranieri possano avvicinarsi alla letteratura italiana classica e moderna anche nella loro lingua originale, per conoscere comunque i contenuti. E torniamo sul discorso della cultura italiana e di tutto quello che ci sta dietro.
Beh, io penso che anche questo aspetto di farli avvicinare facendo conoscere nelle lingue straniere i nostri autori sia molto importante, sia anche molto apprezzato dai nostri autori, credo, perché avere uno spazio più ampio di quello solo nazionale deve essere non solo una grande soddisfazione, ma anche un grande stimolo, no, a continuare. C'è una cosa che volevo domandarti prima di domandare a Lucia, prima di passare al prossimo pezzo musicale. Tutte queste attività naturalmente sono delle attività che vengono svolte costantemente e sistematicamente. Ci sono dei momenti in cui magari c'è un maggiore attenzione o un maggiore accento nelle attività che vengono svolte?
Assolutamente sì, si è appena conclusa la settimana della lingua italiana nel mondo, la 15ª edizione, che fra l'altro è stata dedicata al tema della musica.
Allora questo merita
la musica dell'italiano, l'italiano della musica.
Immediatamente dopo il prossimo pezzo musicale, appunto, non potremmo che un attimo approfondire la settimana della lingua italiana, in particolare quell'ultima che si è chiusa, perché deve essere stata di particolare interesse. Musica, dicevamo, adesso passiamo a un trombettista, Randy Becker, insieme a un pianista, Mark Copland, e il pezzo è veramente preso da Porgy and Bess, tant'è che si intitola I Love You, Porgy. Sulla tromba di Randy Becker è il piano di Mark Hopland su un pezzo I Love You Porgy. Rientriamo nel nostro programma dedicato oggi, Diplomazia Dintorni, dedicato alla diplomazia della lingua italiana. E ci siamo lasciati poco fa con un evento molto importante di cui abbiamo solo accennato, cioè la settimana della lingua italiana. Che cos'è?
È un evento che si tiene ogni anno la terza settimana di ottobre, dedicata alla lingua.
È fissata nella terza settimana di ottobre.
Sempre la terza settimana di ottobre, un evento fisso, quindi tradizionale ormai. Siamo alla 15ª edizione. La prima edizione si è tenuta nel 2001 ed è nata da un'idea del professor Sabatini, presidente allora dell'Accademia della Crusca, e un'idea che abbiamo accolto con grande entusiasmo, appunto per dare centralità al tema della lingua italiana. Quindi si svolge in tutti gli istituti di cultura italiani nel mondo, in collaborazione con mille altre istituzioni che lavorano nei paesi ospitanti, quindi dalle scuole, dalle facoltà appunto di italiano, anche alle varie associazioni di italiani all'estero e qualsiasi ente interessato.
Che cosa si fa in questo?
Ogni anno viene scelto un tema conduttore, quest'anno appunto dicevamo il tema è la musica, e questo tema viene declinato in mille modi, quindi con la musica mi sembra chiaro che i concerti e la musica siano centrali, ma non è detto, perché abbiamo avuto degli eventi interessantissimi. Uno che mi ha molto colpito è una conferenza di un professore ordinario di matematica, il professor Oddi Freddi, che ha fatto una conferenza sulla musica della matematica in Uruguay.
Secondo me Oddi Freddi può fare la matematica su in qualsiasi cosa.
No, una cosa straordinaria. Per cui questo tema che viene scelto viene poi declinato in mille forme, non soltanto musicali, ma anche il cinema, la musica.
E chi è che decide cosa fare, per esempio, in ogni istituto italiano di cultura?
Il direttore dell'istituto di cultura.
Voi non è che lo obbligate,
allora,
a fare qualcosa?
No, noi non obblighiamo nessuno. Noi
non lanciamo, c'è un centralismo democratico.
Noi lanciamo il tema dell'anno, che viene concordato insieme a tante altre istituzioni, in primis la Crusca, ma anche il MIUR e mille altri enti che collaborano con noi, quindi è una decisione concordata. E poi inviamo delle proposte, ogni direttore però è libero di scegliere le attività che vuole organizzare, anche perché come in mille altre attività delle ambasciate, poi uno deve sempre valutare su che cosa sul
anche
territorio,
la sensibilità locale.
In molti paesi magari ci sono presenze più facili da raggiungere.
Senti, qual è? Adesso ce n'è già svelato uno di quest'anno, Oddi Freddi per esempio, no? Però un altro evento che come responsabile dell'ufficio non ti saresti aspettata e che invece ti ha favorevolmente colpita.
Questo mi aveva molto colpito. No, invece ti volevo dire che a Giacarta c'è stato Enrico Rava.
Così è un colpo basso questo.
Rimaniamo in tema.
Lo so, siete riusciti a far andare Enrico Rava a Giacarta. Beh, straordinario. Tra parentesi, noi abbiamo veramente degli ambasciatori della musica. Ma vedrete, lo dico agli ascoltatori, che ci saranno altre sorprese che io sto preparando, cucinando per voi nelle prossime puntate sulla parte appunto culturale e musicale. Proprio perché non solo per la settimana della lingua italiana, ma sicuramente è uno strumento straordinario che dobbiamo riapprofondire. No, sicuramente quindi questo ha generato una grande attenzione, un grande movimento in tutti gli istituti. Quanto tempo prima si prepara una cosa del genere?
Teoricamente con un anno d'anticipo dovrebbe essere programmato. Infatti noi ci stiamo già riflettendo e stiamo valutando varie opzioni sul tema da scegliere. Poi passiamo subito all'inizio dell'anno, dobbiamo individuare delle proposte da suggerire agli istituti.
Ti posso fare una domanda un po' così più difficile, forse un po' più di quelle che però vanno fatte. Ma chi è che paga tutte queste attività che vengono fatte sempre? Perché la settimana significa attività maggiori, no? Si svolgono col bilancio normale degli istituti o ci sono altre opportunità che si generano in questi casi?
No, viene tutto gestito localmente con il bilancio di sede degli istituti, quindi non c'è un finanziamento ad hoc per le iniziative.
E come secondo la questione di sponsorship, per esempio, per queste iniziative? La cultura.
Questo rientra proprio anche una tendenza che si sta delineando molto negli ultimi anni, non soltanto per le attività degli istituti di cultura, fra l'altro, però certamente sempre di più gli istituti di cultura sono chiamati a organizzare attività in collaborazione anche con aziende. Ma detto questo, poi uno dei settori trainanti di finanziamento degli istituti di cultura sono proprio l'organizzazione dei corsi di italiano, perché tra i vari enti all'estero che organizzano i corsi di italiano abbiamo esattamente proprio gli istituti di cultura.
Dobbiamo riprendere brevissimamente i corsi di italiano e gli istituti di cultura nel nostro prossimo blocco, ma adesso ci aspetta un po' di musica. Uno dei pezzi da me quasi preferiti di Porgy and Bess si intitola I Ten Necessarily So, e l'esecutore, anche l'interprete straordinario, Herbie Hancock, non necessita presentazioni. Necessarily So, nell'esecuzione di Herbie Hancock. Per chi conosce un po' Porgy and Bess, ricorda che questo è un pezzo cantato né da Porgy né da Bess. In realtà è cantato questo personaggio, si chiama Sporting Life, che non è un personaggio particolarmente positivo, perché è un venditore di droga, quindi uno di questi un po' negativi. E in questa canzone mette in dubbio diversi passi della Bibbia, visto che prima parliamo di Chiesa Cattolica. D'altra parte, l'ambientazione di Porgy and Bess è tale per cui questi personaggi, diciamo, si incastrano bene nel dramma che si svolge. Bene, chiuso qui Porgy and Bess, ritorniamo invece al nostro italiano e a quello che diciamo prima del del ruolo così dell'insegnamento della lingua anche come elemento sì, certamente di attrazione di persone, ma anche in fondo per cercare di avere maggiori fondi, no? È anche un modo per poi attrarre risorse finanziarie entro certi limiti. La vedo la dubbiosa Lucia.
Sì, allora questo avviene, io sono un po' scettica sul fatto che al centro appunto dei corsi ci sia l'aspetto finanziario, nel senso io mi occupo di promozione linguistica, quindi deve essere fatta con un altro obiettivo, quindi di attrarre il maggior numero di studenti. I corsi devono essere fatti in un certo modo e in alcuni casi, come ad esempio la Cina, se vuoi essere efficace deve essere organizzato in maniera, io lo definisco da multinazionale, in un paese che ha 1.300.000.000 di persone, con una capitale e città di milioni di abitanti, e non può essere sufficiente organizzare i corsi all'Istituto di Cultura. Certo. Il fattore finanziamento delle attività dell'istituto non può essere centrale, perché quello vorrebbe dire che tu non fai promozione linguistica.
È anche vero.
Per noi l'obiettivo, certo, è diffondere la lingua italiana al maggior numero di stranieri possibile.
È anche vero che naturalmente l'elemento essenziale è, almeno che ci si aspetta dai corsi che vengono organizzati di studi di agricoltura, è di particolare qualità. Quindi c'è una qualità che comunque deve essere assicurata, però è anche vero, e questo non ce lo possiamo nascondere, che le risorse purtroppo a disposizione in generale per questo tipo di attività, diciamo, usando un understatement, come si dice, non sono in crescita.
Ma questo
come
è assolutamente vero, quindi, e questo va detto, cioè, quindi è un aspetto assolutamente importante. Quello che io dico semplicemente che non può diventare la chiave di lettura,
certo,
perché altrimenti perdi di vista il tuo obiettivo prioritario. Sì, quindi sì, tu devi avere un obiettivo strategico, e poi questo può anche diventare un obiettivo,
sì,
finanziario, però è secondario, non prioritario, questo intendo.
Allora, però hai toccato anche un aspetto, parlando della Cina, diciamo di estensione, no? Di far conoscere, di aumentare i numeri mantenendo la qualità, questo dobbiamo sempre dire, e per fare questo naturalmente l'aspetto di comunicazione è molto importante, importante nei paesi, è importante dall'Italia, no? per far conoscere meglio, è importante in assoluto, e il quadro della comunicazione è molto fluido, è cambiato moltissimo. Devo andare a Francesco, come vedi le opportunità di utilizzare degli strumenti nuovi, no? Per far conoscere meglio l'italiano, sia quando si è all'estero sia quando si è in Italia? Ci sono effettivamente delle nuove opportunità, oppure le modalità rimangono le stesse?
No, sicuramente le opportunità nuove ci sono, e la sfida è riuscire a coglierle in modo adeguato, comunque riuscire a porsi sul mercato di quello che oggi è internet e il web in maniera anche accattivante per quelli che sono gli utenti. Noi siamo fortunati, nel senso che esistono già una miriade di associazioni, di enti, di progetti, comunque di realtà attive all'estero, con i loro portali, i loro siti, quindi presenti sul web, e con una serie di utenti e di studenti che li seguono. Quello che cerchiamo di fare noi, che stiamo cercando di fare e faremo concretamente l'anno prossimo, nei prossimi anni, sarà di offrire un canale di accesso certificato in termini di qualità dei prodotti che vengono presentati a tutto quello che è il mondo dell'insegnamento dell'italiano per stranieri, soprattutto all'estero, in parte anche in Italia, e al mondo della certificazione della conoscenza linguistica.
Penso che questa sia una cosa molto importante, appunto rientrando nel concetto di qualità garantita. In fondo tutto questo vale per tutti quelli che sono i prodotti italiani, direi.
Esatto, il portale dei portali dovrebbe essere anche uno strumento chiaro e accessibile, che contenga le informazioni fondamentali e facili da ottenere. Dove si studia l'italiano, in quali posti, come faccio a fare un esame di certificazione, dove lo faccio, come faccio a studiare in Italia, insomma informazioni che già esistono, ma che molto spesso si perdono nei meandri di mille altri portali. Ecco, questo è quello che intendiamo fare, quindi adottando uno strumento di comunicazione più diretto.
Beh, questo mi sembra il modo migliore per utilizzare gli strumenti che abbiamo e quelli che ci si aspetta che vengano usati nel modo migliore per ottimizzare tutto quello che è una filiera. In realtà non è un singolo aspetto. Siamo arrivati a un altro pezzo musicale. Io poi volevo finire con questa parte della comunicazione perché è importante, però non voglio privarmi del prossimo pezzo, anche questo suonato da un grande musicista italiano, un trombettista, Paolo Fresu, che in questo caso insieme all'orchestra jazz della Sardegna, la sua regione, anche questo tratto da Porgy and Bess, si intitola Bess, You Is My Woman Now. La tromba di Paolo Fresu, Bess, You Is My Woman Now. E ormai purtroppo la nostra puntata volge al termine e mi accorgo che non abbiamo affrontato diversi aspetti, i più importanti sì, ma sicuramente ci sono tantissimi altri aspetti riguardo alla diplomazia della lingua italiana. Però c'è qualcosa che io vorrei così segnalare e discutere un attimo con Lucia, perché parlando di strumenti, ce ne sono tantissime, il portale sarà una cosa meravigliosa, ma ci sono anche cose più puntuali. Per esempio è stato fatto un bellissimo video che forse molti non conosceranno, adesso diremo come andarlo a cercare, casomai tu dirai il titolo, che tiene insieme alcuni degli elementi che noi di cui abbiamo parlato oggi. Di che si tratta?
Esatto, proprio parlando di comunicazione, oggigiorno gli strumenti di comunicazione sono vari e appunto quando io ancora lavoravo alla direzione per gli italiani all'estero ho cercato di trovare nuove soluzioni per promuovere quello che noi facevamo, e un'idea è stata proprio quella di realizzare un video sulla lingua italiana. Io parlo italiano, inizialmente pensato unicamente per gli italiani all'estero e l'emigrazione, e pian piano è diventato qualcos'altro, più in un'ottica di sistema paese, ed è uscito fuori Io parlo italiano, la musica parla italiano. Il titolo del video, che è stato ripreso in più occasioni per questa settimana della lingua italiana e che possiamo definire come il portabandiera di questa settimana, si intitola La musica parla italiano, Music Speaks Italian. Lo trovate facilmente su YouTube, è stato super cliccato in questi giorni ed è andato in onda in tutti gli istituti di cultura e anche al TG1. Quindi è stato un grande successo.
Grande risultato. Io vi consiglio di googlare, come si dice, La musica parla italiano video, oppure andare su YouTube e mettere appunto la musica Parla Italiano, perché è veramente nella sua semplicità e contiene immagini e messaggi
molto potenti,
molto efficaci. Io devo dire, l'ho guardato e riguardato con grande piacere. Non c'è niente di retorico, facilmente comprensibile, anche perché c'è ben poco parlato, però in un mondo che parla per immagini senz'altro è ben riuscito.
Beh, ti suggerisco anche Behind the Scenes, è divertentissimo.
No, non l'ho visto questo.
Questo,
attenzione,
è
bene, avrò anch'io qualcosa da fare al più presto, quindi raccomandiamo.
Vorrei ricordare che lo spot è stato però finanziato dalla Direzione per gli Italiani all'Estero, e quindi ritorniamo al tema iniziale, appunto, di come la promozione della lingua italiana viene poi affrontata in mille modi.
Sì, sempre sotto il grande cappello, qui non è pubblicità, del Ministero degli Esteri.
Degli Esteri.
E comunque,
certo,
siamo sempre noi e all'estero, come giustamente hai detto tu, tutti questi messaggi riescono a penetrare, ad arrivare, ad essere effettivamente fruiti tramite la nostra rete diplomatico-consolare, che è composta anche dagli istituti italiani di cultura. Quindi è un po' un sistema, no? Come,
esatto.
Non è un solo una parola.
Che è nato con un obiettivo e poi è diventato altro ed è sbocciato un fiore bellissimo.
Beh, questo, diciamo che su questo bellissimo situazione, questa figura che noi continueremo a utilizzare, nel senso che dobbiamo annaffiare in modo che i fiori continuino,
certo,
a crescere, in fondo è un po' il nostro compito per quanto riguarda la promozione dell'Italia e rappresentare l'Italia, è un po' il fil rouge di quello che diciamo sempre, altrimenti non esisteremo. Direi che siamo pronti a concludere la nostra puntata di oggi. Io, prima di finire e riassumervi dove ci troverete dopo, per chi non ha potuto ascoltarci al vivo, volevo ringraziare Lucia Pasqualini. Grazie Lucia.
Grazie a te Stefano e grazie a tutti.
E Francesco Calderoli.
Grazie mille, grazie a tutti.
Questa puntata era dedicata alla diplomazia della lingua italiana e la potete riascoltare, come tutte le altre 44 puntate, sottolineo perché è sempre un bel numero, di Diplomazia Dintorni sul sito diplomaziadintorni.wordpress.com oppure sulla sezione podcast di Radio Luis. Radio Luis, sapete che la ascoltate dal vivo e anche i podcast su www.radioluis.it, in qualsiasi momento, 24 ore su 24 potete riascoltare le puntate precedenti. Ci potete anche scrivere, mi raccomando, diplomaziadintorni@gmail.com. Io sono Stefano Baldi e vi do appuntamento naturalmente a martedì prossimo, sempre qui su Radio Luis, per una nuova puntata di Diplomazia e Dintorni. Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.